I'm a real wild one.
Wild one.
I'm
wild
a real one. Wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta i lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio Le 1 e dei lunedì di Seven, io sono Enzo, bentornati in mia compagnia. Questa sera vi porterò su terreni insoliti, non tanto musicalmente, perché viaggeremo tra sette brani di rock progressivo anglosassone tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ma per l'approccio che abbiamo dato e che necessita una vostra integrazione perché possiate apprezzare del tutto la puntata. Un approccio visivo, un'integrazione visiva, dovrete in qualche maniera visualizzare le copertine dei sette dischi di cui parliamo stasera. Infatti il titolo della puntata è Progressive Cover is Not Over, cioè il rock progressivo è copertina e non è finito. Insomma, ho voluto fare un gioco di parole, come un gioco di parole scoprirete c'è in tutta una serie di questi dischi di cui parleremo. Sembra apparentemente non esserci alcuna connessione, per esempio, fra la copertina di questo disco e il brano che andremo ad ascoltare. Copertina è quella di una mucca, probabilmente la mucca più famosa del mondo, sicuramente la più famosa del rock progressivo, quella dei Pink Floyd di Atom Hearts Matter.
Thank you.
Summer 68 da Atom Heart Mother dei Pink Floyd, che avevano affidato al grafico Storm Torgerson della Hypnosis il compito di confezionare la copertina di questo disco. Egli propose un soggetto non collegato al gruppo e ai brani dell'album, e per la scelta del soggetto venne aiutato dall'artista inglese John Blake, che propose la foto di una mucca. Torgerson si recò nella campagna a nord di Londra, immortalando alcuni esemplari bovini. La mucca era un esemplare di razza frisona di nome Lulubel III, appartenente all'allevamento di Arthur Chalk, il quale in seguito proverà invano a chiedere un compenso. La foto definitiva di una mucca era stata definita dallo stesso autore, che aveva comunque sottoposto al gruppo altre due idee: un tuffatore su un trampolino e una donna davanti a una scalinata. I Pink Floyd scelsero la mucca.
La copertina faceva una gran figura in mezzo alle altre dell'epoca, che cercavano di attirare l'attenzione in modo provocatorio. La mucca attirava lo sguardo più di quanto potessi sperare. Era diversa. Perché così normale?
La scelta risultò essere anche la più economica, perché costò poco più di 30 sterline. Quando Storm Torgerson mostrò la copertina a un funzionario della EMI, ricevette questa risposta: «Ma sei matto? Vuoi rovinare questa casa discografica?» La copertina non riporta né il titolo né il nome del gruppo. È apribile e mostra sul fronte la mucca Lulubel III e sul retro tre mucche ravvicinate che sovrastano lo spazio sulla destra dell'artwork. L'interno riporta un'immagine in bianco e nero sgranato di una brughiera inglese, sempre con animali al pascolo. Non esiste alcun collegamento tra la mucca e i brani presenti sul disco, anche se successivamente Nick Mason accennò a una simbologia classica che vede la mucca come rappresentazione della madre terra e quindi un riferimento indiretto alla madre dal cuore atomico, con l'assonanza fra le parole heart, cuore, e earth, terra. La copertina di quest'album appare nel film Arancia Meccanica di Kubrick e anche nella Tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci. Questo per dirvi quanto iconica divenne. Un altro gruppo da copertine particolari, e in questo caso parliamo di una copertina stranissima perché ha un pop-up interno dei quattro della formazione che saltano fuori sorprendendo il visitatore della copertina, è questa seconda realizzazione a 33 giri dei Jethro Tull, quella che si chiama Stand Up e che forse come brano più famoso contiene la rivisitazione in chiave progressive rock di Bourrée di Bach. Noi invece andiamo ad ascoltare da questo splendido secondo album della formazione capitanata da Ian Anderson un brano che si chiama We Used to Know.
Whenever I get to feel this way, I try to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold, fears of dying, getting old. We ran the race, the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony ground. We used to know. Remember mornings shilling spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. hand in hand, while in a bush the others land. Take what we can before the man says it's time to go. Each to his own way, I'll go mine. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know.
His own way, I'll go mine. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know.
Quello che abbiamo sentito in lingua originale è proprio uno dei versi di questo We Used to Know, con un forte, fortissimo sfondo di tipo autobiografico, più che altro per la band, non solo per l'autore che è appunto Ian Anderson. Era un periodo, questo del loro secondo LP, in cui erano ancora piuttosto poveri, non così conosciuti, e non è altro che il ricordare che cosa fossero quegli anni prima del loro successo e del loro benessere economico, perché tra l'altro tutto ben descritto in un libro di uno dei massimi esperti della band, Brian Raby, che è intitolato It's For You, The Magic and Musical Mayhem of Jethro Tull. Viene descritto questo appartamento con Ian Anderson e come entrambi, sia Glenn Cornick, l'altro che poi rimase a lungo nella formazione, più di 40 anni, sia lui che Anderson, vivessero in condizioni pessime e estremamente disagiate. Lo stesso Anderson narra di come in quel periodo iniziò a utilizzare un lungo pastrano grigio scuro che portava anche durante i concerti, infatti. Ma la ragione per la quale lo indossava era semplicemente il forte freddo di cui soffriva. Insomma, leggendo e ascoltando con attenzione le parole della canzone, risultano molto chiari i riferimenti a questo tipo di vita disagiata comune ai membri della band, e non solo a questa band, prima di ottenere il grande successo. Negli ultimi versi è chiaro il riferimento ai vecchi compagni che decisero di abbandonare il gruppo per tornare a casa, a cui Anderson si rivolge con un amichevole saluto e con un augurio di buona fortuna, proprio quello che avete sentito prima dire in inglese. Per il prossimo brano, se vogliamo, facciamo una sorta di cesura musicale con i brani che l'hanno preceduto e quelli che lo seguiranno, perché non è un vero e proprio brano di progressive rock, direi più folk, più o meno sperimentale, e se vogliamo creare una liaison con la temperie musicale in cui ci siamo immersi oggi, e col fatto che il tastierista era quello che poi, avendo abbandonato questo gruppo che stiamo per ascoltare, divenne poi uno dei membri fondamentali degli Yes, e cioè il tastierista Rick Wakeman, che era in questi Strobes che andiamo ad ascoltare proprio con Benedictus, il primo dei brani di Grave New World.
I lunedì di Seven.
Let's go.
humble must he constant be where the paths of wisdom lead. Distant is the shadow of the setting sun.
E cioè, umile deve essere sempre dove conducono i sentieri della saggezza, lontana è l'ombra del sole al tramonto, che parte dei primi due versi del testo di questa canzone, che era appunto Benedictus, la canzone iniziale di Grave New World degli Strobes, che stiamo ascoltando in seno a questo progressive cover, It's Not Over, che altro non è che una delle puntate di lunedì di Seven. Questi versi erano stati suggeriti al leader della band, Dave Cousins, dalla lettura del Li Ching, chiedendosi cosa fare. La risposta delle monete, che era appunto umile, deve essere sempre, eccetera, eccetera, fu quella che ispirò un po' tutto il disco e anche questa mirabolante copertina che dovrete assolutamente vedere, se non dal vivo, almeno insomma in rete, ma certo vederla come album, sfogliarla di presenza è una grande emozione. A proposito di Rick Wakeman e del fatto che poi era trasmigrato alla famosissima formazione degli Yes, proprio lì vi voglio portare. Questo è il famosissimo, probabilmente più venduto dei loro LP, che si chiama Fragile, e andiamo ad ascoltarci Roundabout. Questi sono gli Yes.
Thank you.
i lunedì di Seven.
Erano proprio gli Yes, i loro Fragile, che fu il primo album in cui c'era il tastierista Rick Wakeman, che aveva sostituito Tony Kaye dopo che il gruppo aveva terminato il tour del loro album di successo, che era The Yes Album del 71, mentre questo Fragile è del 72. Un album che comunque aveva conosciuto una complicata gestazione, perché Kaye era ormai riluttante a suonare le tastiere elettroniche, quindi aveva abbandonato, subito sostituito da Wakeman, il cui virtuosismo, la cui capacità compositiva, la cui esperienza col piano elettrico, l'organo, il mellotron e il sintetizzatore e il Moog ovviamente avevano ampliato il sound della band. Comunque quattro tracce dell'album sono arrangiamenti di gruppo, proprio per il budget limitato e per il tempo limitato, mentre le altre cinque tracce sono brevi brani solisti di ciascun membro della band. Questo Roundabout divenne una canzone popolare. Ma torniamo alla copertina, che poi è il fil rouge della puntata di stasera. Sono degli album di rock progressivo che si caratterizzano per delle copertine assolutamente originali e anzi in questo caso per esempio geniali. Il grafico che aveva realizzato questa copertina fu talmente entusiasmato dal lavoro e anche dall'accoglienza che ebbe sia presso la band che presso il pubblico, che poi fu autore di tutte le altre copertine della band, ed era il famoso Roger Dean. Pensate che Roger Dean, prima di iniziare a lavorare sulla copertina, aveva ideato una narrazione del mito della creazione su una bambina che sognava di vivere su un pianeta che iniziava a disgregarsi. Così costruirono un'arca spaziale per trovare un altro pianeta su cui vivere, trainando con sé i pezzi rotti. Dean era consapevole che il titolo dell'album descriveva la psiche del gruppo all'epoca, il che influenzò il suo design molto letterale di un fragile mondo bonsai che stava per disgregarsi, che è quello proprio effigiato sulla copertina di questo Fragile. La band desiderava l'immagine di un pezzo di porcellana fratturato, però Dean finì per spezzare il pianeta in due pezzi come compromesso. Produsse tre versioni della copertina col pianeta in verde, rosso e blu nel tentativo di ottenere il look giusto. E Bruford, il famoso batterista Bill Bruford, pensò che Dean sfruttò brillantemente quell'idea, quella appunto di Fragile, fino all'immagine preveggente del fragile pianeta Terra, con implicazioni di un ecosistema delicato e fragile. Insomma, continuò la narrazione poi nella sua opera d'arte per il primo album dal vivo, che era Yes Songs, l'anno dopo. Il suo stile si era evoluto a quel punto e il pianeta non assomigliava più all'originale Fragile. Dopo questa bella cavalcata a metà fra la descrizione grafica e i suoni sognanti degli Yes, passiamo a un gruppo che proprio dell'eccesso onirico fece la sua cifra interpretativa. Anche in questo caso la grafica la fa da padrona, ma come potrete tranquillamente capire anche dalle prime battute, il suono è assolutamente di un altro pianeta. Questi sono i Vandergraaf Generator e il brano che ascoltiamo si chiama House with No Door.
My name, but it sounds unreal. house with no door. There's no living there. One day it became a wall. Well, I didn't really care at the time. There's a house with no light. All the windows are sealed. Overtaxed and strained. Now nothing is revealed but time. I don't know you, you say you know me. But maybe so, there's so much that I am unsure of. You call my name, but it sounds unreal. I forget how I feel. My body is rejecting the cure. I want somebody.
State ascoltando il lunedì di 7 nello spazio L1 Doc di Radio L1. Io sono Enzo, vi sto tenendo per mano, ma cercando di farvi capire che oltre alla musica, quando si ascoltano questi dischi, bisogna immaginare anche le copertine. La deriva, come dire, grafico, artistica delle copertine di quegli anni, soprattutto anglosassoni, del progressive rock, era quella di accompagnare oniricamente il più possibile questi suoni così anche sperimentali spesso. E l'autore del disco che abbiamo appena ascoltato, l'autore della copertina del disco che abbiamo appena ascoltato, e cioè Paul Whitehead, era talmente all'interno di questo processo che, oltre che essere l'autore della maggior parte dei dischi dei Van der Graaf Generator, lo fu poi della formazione che stiamo per annunciare. Ma vorrei anche fare un minimo di considerazione su questo brano, che era La casa senza porta. Peter Hamill, il cantante, il leader dei Van der Graaf Generator, aveva scritto il brano al pianoforte parlando di qualcuno che aveva difficoltà a stringere amicizie e non riusciva ad avere contatti significativi con gli altri. È uno dei tanti in cui Hamill usa la casa come metafora e che sarebbe stata poi ripresa dai successivi lavori da solista che poi costituirono la maggior parte dei suoi anni, perché insomma i Van der Graaf Generator ebbero una vita relativamente breve. Paul Whitehead, autore delle copertine dei Van der Graaf, lo ritroviamo soprattutto nelle copertine dei Genesis, che altro successo ebbero a livello planetario. In Italia furono subito famosissimi, e proprio dal loro secondo LP, che poi è il primo per certi versi, visto che alcuni di loro hanno rinnegato From Genesis to Revelation, il vero e proprio primo album della formazione, da questo secondo primo LP bisogna vedere i punti di vista, che si chiama Trespass, con una copertina mirabolante sempre di Paul Whitehead che andremo a descrivere dopo, ci propone tra i 6 bellissimi brani questo, che è quello che a me piace di più e che si chiama White Mountain. Genesis da Trespass.
Frantic pause told the tale of last to trespass where no wolf may tread, the last sacred haunt of the dead. He learned of a truth which only one wolf may know, the scepter and crown of the king. Howling for blood when our leads on the pack, plunging through forest and snowstorms.
White Mountain sono i Genesis, The Trespass, secondo album importante perché è un punto di svolta per la loro carriera, perché l'ultimo album che c'ha come chitarrista Anthony Phillips, che poi verrà sostituito dal grande Steve Hackett, è l'unico col batterista John Mayhew, che poi venne sostituito e, guardate un po', arrivò Phil Collins. La copertina dell'album fu dipinta da Paul Whitehead e presenta un'incisione dell'illustratore ungherese Willy Pogani. Paul Whitehead realizzò anche le copertine degli album successivi della band e, volendo che il suo lavoro rappresentasse la musica del gruppo, partecipò a diverse prove dei Genesis per trarne ispirazione. La copertina di questo Trespass mostra due persone che guardano le montagne fuori da una finestra e che rappresentano i temi pastorali di alcune canzoni. Aveva terminato la copertina, poi la band aggiunse The Knife, il coltello, all'ordine di esecuzione. E ritenendo che la copertina non si adattasse più all'atmosfera dell'album, chiesero a Whitehead di ridisegnarla. E quando si mostrò riluttante, i membri della band lo ispirarono a tagliare la tela con un vero coltello, ed è quello proprio che avvenne. Tony Banks ha affermato che Trespass è la sua preferita delle tre copertine che Whitehead realizzò per i Genesis, ritenendo che catturasse in modo eloquente i due diversi lati dei Genesis, quello sognante e quello rock impetuoso che poi è presente in un altro brano che è soprattutto appunto The Knife. White Mountain, che abbiamo appena ascoltato, ha avuto origine da un tema per chitarra a 12 corde composto da Rutherford e Phillips, per il quale Phillips ha citato l'interpretazione di Mary Hopkins di Those Were the Days come probabile influenza, e comunque Banks ha scritto il testo. Era il penultimo dei brani che abbiamo ascoltato, era quello in cui abbiamo legato moltissimo il grande, celebre autore Paul Whitehead a tutta una serie di copertine. Tutta un'altra storia invece per la copertina dell'ultimo disco che andiamo ad ascoltare, che curiosamente forse è il più importante, il più rappresentativo del gruppo, che è l'antesignano e forse è anche il più importante dei gruppi di prog rock inglesi di quegli anni, e cioè i King Crimson, la cui copertina ve la descriveremo dopo e la legheremo anche al senso del titolo di questo bellissimo Epitaph. Sono i King Crimson. Well,
i lunedì di Seven.
King Crimson da In the Court of the Crimson King, questo era Epitaph, la terza traccia di questo loro primo album che diede subito grandissima popolarità, grandissimo successo e che probabilmente a tutt'oggi rende King Crimson il gruppo più rappresentativo del progressive rock di quegli anni. La copertina è spettacolare, fu ideata e dipinta da Barry Goldberg, che visse soltanto 24 anni, era un programmatore informatico amico di Sinfield, del poeta e autore delle luci del gruppo, che l'aveva dipinto usando il suo volto, visto attraverso uno specchio come modello. Goldberg morì appunto a 24 anni nel febbraio del 70 per un infarto poco dopo l'uscita dell'album. Aveva fatto soltanto questo dipinto, l'originale è ora di proprietà di Robert Fripp, che aveva detto a proposito dell'opera di Goldberg:
Peter portò questo dipinto e alla band piacque molto. Ho recentemente recuperato l'originale dagli uffici perché lo tenevano esposto alla luce intensa, a rischio di rovinarlo, quindi ho finito per rimuoverlo. Il volto all'esterno è l'uomo schizoide e all'interno è il re Cremisi. Se si copre il volto sorridente, gli occhi rivelano un'incredibile tristezza. Cosa si può aggiungere? Riflette la musica.
Così ha detto Robert Fripp a proposito di quest'opera, di questo sfortunato e geniale amico di Pete Sinfield che dipinse e morì subito dopo. Epitaph era anche l'ultimo dei brani di questa sera e che potrete riascoltare insieme a tutti gli altri che lo hanno preceduto sul podcast che viene realizzato ogni volta dopo aver sentito, diciamo in diretta, sia il lunedì che la domenica il nostro programma, il lunedì di Seven. La prossima volta ci sarà qualcos'altro con un'altra voce, sicuramente interessante. Stay tuned, rimanete sintonizzati e quindi noi ci sentiremo più in là. Ciao.
I'm a real wild one. Wild one.
Avete ascoltato
Il lunedì di Seven. Wild one.